Il seguente sermone è dal pastore Marco da Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi, con aiuto di Dio, vogliamo iniziare lo studio del libro di Ageo, uno dei profeti minori. Perché si dice profeti minori? Non perché sono minori di importanza, ma perché sono minori di lunghezza. Prima ci trovano i profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, che sono molto più lunghi. Poi arriviamo a questi libri profeti che sono molto più corti, variano fra di loro, e quelli si chiamano i profeti minori, ma non è per importanza. Ogni libro della Bibbia è ispirato da Dio ed è utile per la nostra crescita. Quindi ci sono delle verità preziose in questi profeti minori, minori per lunghezza. A volte i profeti sono i libri più difficili da capire dalla Bibbia. Sono più difficili di solito di quanto sono i libri di storia, o gli Evangeli, o le Epistole, quelli sono abbastanza diretti. Una parte di questo è perché parlano di posti, luoghi, nomi di cui spesso ne sappiamo ben poco. Allora è un aiuto capire il contesto. Non guarderemo nel libro di Ageo oggi. Siamo qui a studiare Ageo, ma non guardiamo Ageo. Vogliamo considerare il contesto storico, che aiuta non solo con Ageo, ma c'erano due profeti mandati a dare messaggi allo stesso momento. Sapete chi è l'altro profeta che profetizzava insieme a Ageo? Insieme a Ageo. Zaccaria. Proprio profetizzavano insieme. Quindi quello che vale per Ageo, per farci capire il contesto, vale ugualmente per Zaccaria. Allora, Zaccaria e Ageo erano i due profeti che profetizzavano al popolo di Giuda, che erano tornati dall'esilio, e parlava con loro 20 anni dopo il loro ritorno. E quindi quello che leggiamo qui è successo a quel punto. Per capire il contesto, però, vorrei andare leggermente più indietro. Vorrei andare indietro fino ad Abramo. Sì, un pochettino, tanto. Però vorrei farci, che non faccio di solito, un quadro veloce, un pochettino molto veloce, della storia di Israele, per capire. Conosciamo, credo, tutto questo, però per essere sicuri partiamo. Allora, Dio ha scelto questo uomo, Ar Ur, dei Caldei, Abramo, ha scelto questo uomo. Ha detto, io userò te e dalla tua discendenza farà nascere il mio popolo. E a questo popolo darò una terra, la terra promessa, promessa ad Abramo. E più importante, farò sì che dalla tua discendenza nascerà uno, il Messia, il Cristo, da cui tutte le famiglie della terra saranno benedetti. Vuol dire che in ogni popolo ci saranno persone che Dio salverà, tramite questo Messia, discendente di Abramo. Allora Dio ha dato le promesse a questo uomo che non aveva fatto nulla per meritare. Ma Abramo ha creduto a Dio. Cioè questo uomo, senza figli, di te farò un grande popolo. Non ho figli. Ma lui credette a Dio e questo fu messo in conto come giustizia. Cosa voleva Dio? Quali grandi opere? Voleva fede. E Abramo quello aveva, anche se la sua fede vacillava. Andò due volte in situazioni dove diceva, mia moglie è bellissima, se sanno che mia moglie mi uccideranno per averla. Quindi, senti amore, di che tu sei mia sorella. Grande mancanza di fede. Un altro punto, questo figlio promesso non arriva. E la moglie, debole di fede, ma non arriverà mai, prendi mia serva, fai un figlio tramite lei che dico che sarà il mio. Solo che lui doveva guidare la famiglia, ha lasciato guidare lei e quindi da Agar è nato Ismaele, che ha creato parecchi problemi. Però finalmente al tempo stabilito da Dio, Dio diede ad Abramo, tramite la moglie anziana e sterile, Sarai, diede un figlio, Isacco, come Dio aveva detto. Poi miracoli anche nella vita di Isacco, perché moglie di lui, che era Ribecca, era sterile, ma Dio ha dato gemelli tramite lei. Il primo era Esau e poi Giacobbe, ed è tramite il secondo Giacobbe che Dio trasmettò questa promessa che aveva fatto ad Abramo. Giacobbe, una lunga serie di avvenimenti, lui era uno che ingannava suo padre. Conosciamo la storia. Quindi l'ingannatore è stato ingannato. Doveva scappare per la vita, andava a vivere con lo zio Labano molto lontano, che lo ha ingannato, dando la seconda sorella anziché quello che voleva lui come moglie, cioè dava quella più vecchia anziché la più giovane. E tramite queste due mogli e le loro due serve ha avuto 12 figli maschi, 12, numero importante nel piano di Dio. E questi 12 figli maschi sarebbero diventati i padri delle 12 tribù del popolo di Israele. Ma da dove viene il nome Israele? Allora, Giacobbe, dopo una lunga vita, tanti travagli, prima si confidava in se stesso, ma è arrivato al punto che, tornando verso casa dopo anni e anni e anni, perché scappava da Labano, ha detto: ma se mio fratello, infatti, sentì notizie che stava venendo suo fratello Esau, che aveva ingannato anni prima con tanti uomini armati, e lui terrorizzato, diceva: non ce la faccio. Prima volta veramente confida in Dio. E si incontra con Dio, l'angelo di Dio che è l'Eterno, e lì Dio dice: qual è il tuo nome? E Giacobbe: no, ti chiamo Israele, perché tu hai visto Dio, hai vinto, non sei stato distrutto. Allora ha preso nome e ha ricevuto da Dio il nome Israele, da cui i suoi discendenti. Quindi noi diciamo la nazione di Israele, il popolo di Israele, perché sono tutti discendenti da Giacobbe, che era Abramo, Isacco, Giacobbe, poi i suoi 12 figli. Di questi figli lui amava uno in modo particolare, che era Giuseppe. Quindi, per vari motivi, per quella preferenza, per altri motivi, gli altri fratelli maggiori odiavano Giuseppe e lo hanno venduto come schiavo a un carovana che stava andando in Egitto. È stato venduto come schiavo in Egitto, una serie di avvenimenti. Alla fine, tramite Dio, lui arriva dalla prigione, ingiustamente in prigione, arriva ad essere secondo in comando sotto il faraone. Dio aveva avvertito, tramite un sogno a faraone che Giuseppe ha interpretato, che ci sarebbero 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Quindi il faraone lo mise di sorvegliare tutto, e lui raccumula tutto questo cibo per 7 anni, e poi arriva la carestia, mandato da Dio perché era necessario, come Dio aveva annunciato ad Abramo, che la sua discendenza, che ancora non erano nati, che la sua discendenza sarebbe schiavi in Egitto per 400 anni. Questo dice Dio ad un uomo che non ha figli: la tua discendenza. Ma io non ho figli, come, che discendenza? Cioè, Dio gestisce tutto. Allora, Giuseppe è in Egitto, è andato come schiavo, diventato secondo in comando, accumula tutto il cibo. Dio manda la carestia anche nella terra dove c'era suo padre e i fratelli, vengono giù per cercare i cibi. Conosciamo la storia, e Giuseppe alla fine dice: portate papà, venite a vivere qui perché ci sono ancora anni di carestia e io provvederò per voi, perché dopo il faraone ci sono io. Vanno lì, Dio benedice grandemente e si moltiplicano, e questi 12 fratelli e i loro figli diventano un popolo di milioni di persone. Ma cambia chi comanda in Egitto. Quella linea, che era faraone a tempo di Giuseppe, non c'è più. Si pensa che erano Ixos. Comunque, c'era un'altra linea che che non conosceva Giuseppe, non sapeva chi fosse a livello così, e i giudei, figli discendenti di Giacobbe, furono presi come schiavi, dovevano lavorare duramente e quindi per 4 secoli stavano lì. Però in quei 4 secoli, quelle 12 famiglie diventarono, come ho detto, milioni di persone, tenuto in schiavitù dai cattivi, malvagi egiziani che Dio ha fatto diventare la nazione più potente del mondo, perché Dio voleva glorificarsi. Quindi con Egitto strapotente che comandava su questo popolo numeroso ma debole, non avevano armi, erano tutti schiavi, Dio manda Mosè, uomo cresciuto nella provvidenza di Dio, dove? Nel palazzo del faraone. Un uomo cresciuto nel palazzo del faraone. Dio gestisce tutto. E quindi questo Mosè, cresciuto nel palazzo del faraone, ma poi ha vissuto 40 anni in un deserto che dopo doveva conoscere. Pensate alle preparazioni, 40 anni nel palazzo del faraone e 40 anni nel deserto dove doveva guidare il popolo. Esperto del palazzo, esperto del deserto, Dio manda lui. Un grande oratore? No. Diceva, Signore, non sono capace a parlare. Chi ha fatto la tua bocca? Lui va lì e Dio tramite lui umilia il faraone mostrando tu non sei potente, tu credi di essere potente, io ti ho innalzato per batterti giù, e Dio completamente sconfigge il faraone mostrando con le piaghe che non poteva fare nulla contro Dio. Alla fine lui manda via Israele, il popolo di Israele, e poi Dio, poi cambia idea, era il piano di Dio, e loro si arrivano dove? La riva del Mar Rosso, con dietro l'esercito di Faraone che viene pronto a uccidere tutti o farli tornare come schiavi, e Dio mette la colonna di fuoco fra loro e l'esercito, e durante la notte, tutta la notte, il vento soffia. Allora, il vento può soffiare quanto vuole, ma il mare rimane lì. Cioè, il vento può soffiare, ma il mare non è che va giù. Normalmente ci sono venti sul mare. Ci sono uragani sul mare, ma l'acqua rimane lì. In queste notti invece no, fa una divisione nel mezzo al Mar Rosso. La mattina loro vedono, eccetera, vanno giù, attraversano e l'esercito del faraone dice prendiamoli e scendono anche loro. Arrivano all'altro lato e Mosè dà il segnale e le acque ritornano distruggendo l'esercito del faraone. Poi Dio li porta, dopo pochissimo tempo, a Monte Sinai, dove Dio fa un patto con loro, un patto unilaterale, è Dio che fa il patto con loro. Diceva: voi siete il mio popolo. Ricordate che non è che si vedeva come popolo, sì, sapevano, erano tutti discendenti dello stesso uomo, ma non era una nazione. A quel punto non era un popolo, lì diventa un popolo. Il popolo di Dio. Dio ha scelto loro. Non hanno loro scelto Dio. Anzi, avevano tantissimi idoli dall'Egitto. Era un popolo non buono. Ma Dio ha scelto loro e ha dato a loro la sua legge. Qual era il centro della legge? Su Monte Sinai ha dato la sua legge. Qual era il nocciolo della legge? Centro su tutto i sacrifici. E cosa mostravano i sacrifici? Mostravano che non potevano seguire i comandamenti. Perché se fosse possibile seguire i comandamenti non servono sacrifici. Cioè, tu segui tutti i comandamenti, non devi mica fare i sacrifici. Ma c'erano i comandamenti e c'erano i sacrifici, e i sacrifici mostravano: voi non riuscite, avete bisogno del vero sacrificio, di quel Messia che avevo già annunciato ad Adamo nel giardino, che avevo già detto ad Abramo. avete bisogno del vero sacrificio. E così, visto che hanno disubbidito a Dio quando era tempo di entrare nella terra promessa, Dio ha detto, questa generazione non può entrare, tranne due uomini. Chi erano? Giosuè e Caleb, perché loro non dubitavano Dio. Quindi ha fatto loro girare a vuoto per 40 anni nel deserto, ha tenuto Mosè in ottima forma, aveva 120 anni, dopo 40 anni di girare Mosè ha detto tu non puoi perché tu non mi hai obbedito quella volta che hai scosso la roccia, avevo detto di solo parlare alla roccia, però tu puoi andare sopra la montagna e vedere tutto. E questo uomo aveva occhi come un'aquila e sopra la montagna vedeva tutta la terra promessa e poi Dio ha preso via, non hanno trovato il suo corpo e Giosuè ha portato loro nella terra promessa. Già miracoli, come hanno attraversato il Giordano? Qualcuno si ricorda il Giordano? Questo fiume nella primavera, quando è molto alta, le acque si sono fermate e hanno attraversato sull'asciutto. E hanno preso 12 grandi pietre dal letto del fiume per portare all'altro lato, per mettere su come un monumento, per dire Dio ha aperto il fiume per noi. Poi arrivavano ad una grande città con le mura altissime, Gerico. E come hanno potuto combattere una città con queste mura altissime? 7 giorni dovete solo girare in silenzio. Il settimo giorno dovete gridare e poi le mura crollarono tutti. E così Dio ha dato loro vittoria volta dopo volta dopo volta. E loro cosa facevano? Volta dopo volta dopo volta. Peccarono contro Dio. Peccarono contro Dio. Allora c'era 400 anni dopo la morte di Giosuè e gli anziani che avevano vissuto nel deserto e poi 400 anni circa sotto quello che si chiamano i giudici, dove non c'erano re ma c'erano uomini e Deborah a un certo punto che guidavano non come il re ma davano consigli, mettevano accordi quando c'erano scontri, eccetera, e guidavano nella guerra contro i nemici, i giudici. Ma la storia dei giudici, 400 anni, cosa succede? Loro peccano, 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 disciplina, Dio manda un'altra nazione, un altro popolo a sconfiggerli e trattarli duramente. Per anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, ma dura schiavitù, ricordate al tempo di Gedeone che per vagliare il grano cosa dovevano fare? Nascondersi in buchi, nascondersi, perché se il nemico vedeva loro con grano prendeva tutto il grano. Era una vita durissima e poi Dio suscitava un giudice e dava vittoria e avevano finalmente libertà e dopo pochi anni continuavano. Ritornavano a peccare, peccare, peccare contro Dio e il ciclo si è ripetuto tante volte. Poi loro volevano un re per essere come le altre nazioni, non volevano Dio, volevano un re. E Dio va bene, vi do un re. All'inizio ha dato loro chi? Primo re? Saul, che non era un buon re, non seguiva Dio e non andava bene e non avendo fede in Dio, i Filistei venivano e lui aveva timore, terrore. Dopo di lui però Dio diede a loro un re con un cuore per Dio, Davide. Davide. E Dio a Davide ha rinnovato il patto. Ha rinnovato il patto. E ha detto, questo Cristo, questo Messia verrà dalla tua discendenza. Prima dalla discendenza di Abramo, ma poi c'erano tutti questi 12 tribù, erano da Abramo. E poi dice specificamente da Davide, sarà un discendente suo. Ha detto ti do il trono e ti do ai tuoi discendenti il trono e un tuo discendente avrà il trono per sempre. Sapete? Il Cristo, il Messia. Davide ha avuto una caduta, ma Davide si era veduto e Davide era un uomo di Dio. È stato il metro con il quale Dio ha misurato tutti i re che seguivano, se camminavano come o non come Davide, se avevano il cuore di Davide. Allora il suo figlio Salomone ha iniziato bene, molto bene, ed è stato benedetto da Dio con quale dono soprattutto? Quale dono? Quando Dio ha apparso a lui, cosa? Chiedimi quello che vuoi e te lo darò. Cosa ha chiesto? Saggezza. E Dio gli ha dato una saggezza mai visto nel mondo, solo che ha agito da stolto. Dando spazio alla carne, ha preso tanti mogli, non una moglie, ma tanti mogli e tante donne, e tanti erano donne pagane. Dio aveva comandato loro, non prendete mai donne pagane. E lui prendeva donne pagane. E hanno sviato il suo cuore. E così Salomone, verso la fine della vita, ha cominciato a Gerusalemme, dove aveva costruito il Tempio di Dio, che prendeva posto il tabernacolo di tende, tempio di pietre, un tempio meraviglioso dove c'era la gloria di Dio. Lui ha costruito a Gerusalemme templi per gli idoli delle sue tante mogli pagane. E lui stesso si è prostrato davanti a questi templi, questi idoli. E per questo Dio gli ha detto, io toglierò 10 dei 12 tribù da te. Questa nazione composta di 12 tribù, 10 vengono tolti dal tuo figlio. E dato era un altro, che era un servo, Geroboamo. In Salomone, nella carne, voleva uccidere Geroboamo e Geroboamo è scappato. Non si può andare contro Dio. Lui era il re, aveva il potere di mettere la morte, ma Dio ha detto, no, no, io ho scelto Geroboamo, tu non puoi metterlo alla morte. Nessuno vince Dio, mai. Così alla morte di Salomone, il suo figlio Roboamo chiede, il popolo dice, tuo padre era troppo duro. Alleggerisci il giogo e ti serveremo per sempre. E lui va dagli uomini anziani, consiglieri del suo padre. Cosa dovrei fare? Accetta quello che ti dicono e ti saranno fedeli per sempre. Va dai suoi compagni giovani. Cosa dovrei fare? Mostra loro che tu sei più forte del tuo padre. E lui torna al popolo dicendo, io vi tratterò duro. Io sono più forte di mio padre. E loro dicono, tu non sei nostro re. Tu non sei il nostro re. E lui in quel giorno ha perso 10 dei 12 tribù. È rimasto Giuda e Beniamino. Allora da quel punto il regno fu diviso, due regni adesso, al nord Israele e al sud Giuda. Allora, nei secoli che seguivano, nessun re di Israele ha mai seguito Dio con tutto il cuore. Perché il primo re, quel giorno era Geroboamo, avendo timore, ma i miei sudditi andranno a Gerusalemme, al Tempio, come Dio ha comandato, ma se vanno lì, vedranno il re là e loro saranno fedeli a lui. Quindi, non fidandosi di Dio, che aveva detto farò una dinastia di te, Geroboamo, se tu sei fedele a me, non devo arrangiarmi. E quindi a Betel e a Dan, nord e sud del suo regno, ha messo due vitelli di oro e, detto, e poi ha creato un sacerdozio lui, ha servito delle feste lui, ha detto facciamo una versione nostra della religione. Certamente questo peccato era abominevole per Dio e tutti i re di Israele che lo seguivano, nessuno ha tolto questi idoli. Il peccato di Geroboamo, si dice. Quindi Israele era sempre disubbidiente a Dio. Era il popolo di Dio, ma sempre ubbidiente. Giuda aveva qualche re terribile e qualche re così così e qualche re fedele a Dio. Finalmente Davide era circa 1000, o Saul, circa 1000 per darci un'idea di tempo. 722. Quindi quasi 300 anni dopo Davide e Saul, in 722 Dio mandò la Siria a distruggere Israele al nord, a portare via la grande maggioranza del popolo, distruggere il loro capitale Samaria. Samaria, da cui viene il nome di quali popolo nel Nuovo Testamento? Samaritani. E poi, per non sprecare la terra, cosa fa il re di Assiria? Porta via la maggioranza delle persone e manda popoli che aveva conquistato altrove lì, da vari posti, perché non era più un popolo. Ha lasciato un po' di israeliti, un po' di quel popolo, un po' di quel popolo, un po' di quel popolo, così loro non potevano unirsi per ribellare. Però la terra restava produttiva, così lui riceveva tasse. Quindi c'erano degli animali selvatici, e ma cosa facciamo? Dobbiamo, non capendo chi è Dio, dobbiamo pensare al Dio del posto, perché ognuno ha portato i suoi idoli, i suoi falsi dei per loro veri. Quindi mandiamo qualcuno ad insegnare alla gente locale come adorare Dio. Quindi hanno preso la vera religione, mischiate insieme a tutte queste false religioni, e hanno fatto una religione miscuglio, abominevole a Dio. Quindi i giudei, capendo quello che stavano facendo questi popoli, li odiavano, ma questo non è vero, questi non sono fedeli a Dio. Ed era vero, non erano fedeli a Dio per niente. Ma i giudei, vedendo i loro fratelli israeliti distrutti, hanno detto, cosa hanno detto? Oh, dobbiamo ravvederci, dobbiamo obbedire a Dio. Hanno detto così? No. Sono rimasti loro, pieni dei loro peccati. Cioè avevano visto la dura disciplina di Dio. Ma come siamo noi a volte? Nonostante che avevano visto, wow, quanto può essere terribile la disciplina di Dio, andarono avanti nel loro peccato. Allora Dio mandava profeta dopo profeta dopo profeta, anche nel tempo dei giudici, anche nel tempo di Davide e Saul e Salomone e altri re, anche tutti quei secoli, mandava profeta dopo profeta. Cosa servivano i profeti? Dio ama benedire. Dio ama benedire con un rapporto stretto con Lui. E Lui voleva spronarli a ravvedersi per tornare ad essere in rapporto con Dio, e mandava profeta dopo profeta. E quando disciplinava era solo per scuoterli, ma loro non ascoltarono. Non ascoltavano volta dopo volta, ogni tanto per un po' di tempo e poi tornavano al peccato. Finalmente, un pochettino prima di 600 avanti Cristo, Dio ha detto basta. Ha mandato i babilonesi, che hanno portato in esilio una parte del popolo, ma non tutti, e non hanno distrutto Gerusalemme o il Tempio, ma quelli che sono rimasti, che dovevano accettare questo giogo da Dio come punizione, come disciplina, invece si sono ribellati contro Babilonia, contro la volontà di Dio. Allora Babilonia è venuta ancora, questa volta ha distrutto la città, ha distrutto il Tempio e ha portato via più o meno tutti. E sono andati a vivere. Tramite Geremia, tempo prima, Dio aveva già detto che avrebbe fatto questo, anche tramite Isaia. E tramite Geremia, Dio aveva detto quanto durerebbe l'esilio di Giuda. Ha detto che durerebbe 70 anni. Per dare alla terra tempo di riposo che non avevano loro dato con il loro peccato. Allora, in 539, Dio diede a Ciro, re di Persia, vittoria. Ricordate come? Babilonia è una grande città con le mura incredibili, non c'è mai mancanza di acqua, di cibo, che c'era proprio un fiume che passava la città sotto un lato del muro e usciva dall'altro lato. E questo Ciro con l'esercito di Persia era tutto intorno, ma non potevano entrare per tanto tempo. E poi cosa hanno fatto? Hanno fatto una diga, in modo che è divertito l'acqua intorno alla città, non tramite la città, e il fiume va via l'acqua e loro entravano sotto le mura. Quella notte Belshazzar ucciso. Allora Ciro diventa re di Persia. Erano passati 70 anni e Dio tocca il cuore di Ciro il quale fece un editto dichiarando che i giudei possono tornare a casa per edificare il tempio, per adorare Dio come Dio aveva dichiarato. Cioè questo re pagano, appena sale a potere su Babilonia, cosa fa? Un editto che i giudei possono tornare a Gerusalemme per riedificare il tempio e provvede anche soldi e permessi e diritti per loro. Incredibile. Non è incredibile, questo è Dio. Questo è Dio. Se noi pensiamo al ritorno da Babilonia, ha molto in comune con la liberazione dall'Egitto. In entrambi i casi erano schiavi o soggetti ad altri popoli, in Egitto, in Babilonia. In entrambi dei casi la liberazione era tutta da Dio, non che sono diventati forti per combattere contro. No, no. In Egitto quanto era forte il popolo di Israele? Non avevano neanche armi. In Babilonia da anni e anni erano schiavi. Era che Ciro vince i Babiloni e gli dà permesso di tornare. Quindi la liberazione era da Dio in entrambi i casi. In entrambi i casi Dio li porta dove? Nella terra promessa, in modo che potessero adorare Dio senza impedimenti e senza ostacoli. E serviva che fossero lì perché lì doveva nascere il Messia, nel piano di Dio. Il ritorno da Babilonia era un atto di grande grazia da parte di Dio, che il popolo non meritava. Quindi anche per quello avrebbero voluto dire: Signore, tu ci hai salvati, ci hai mandato in Babilonia a causa del nostro peccato, adesso ci hai liberato, che grazia, vogliamo servirti, onorarti tutti i giorni in ogni cosa. Avrebbero dovuto rispondere così. Allora, quando tornarono la prima volta, perché sono venuti in varie volte, c'erano circa 50.000 giudei che tornarono da Babilonia. 50.000 non sono pochi, non sono tanti, non è un milione, ma non è 350.000, è un bel numero. Tornarono, tutto documentato, da quale tribù vieni tu, tutto quanto, era tutta una cosa fatta con ordine, e tornarono ad una città distrutta, rasa a terra, vuota, tempio mucchi di rocce, le mura tutte distrutte e bruciate, tutto distrutto. Prima si sono stabilite nelle varie città intorno a Gerusalemme per poter vivere e difendersi. Poi, 7 mesi dopo che erano tornati, si sono trovati per ricostruire l'altare. Perché per adorare Dio prima di Cristo si adorava Dio tramite sacrifici e serviva l'altare. Non si faceva sacrifici ovunque, ma solo sull'altare. E quindi hanno ricostruito l'altare. Non c'era il tempio, era all'aperto, ma no. Costruito l'altare per poter riniziare a fare i sacrifici a Dio. Questo fa parte del contesto di Ageo. Allora, voglio leggere di questo nel libro storico di Esdra. Esdra è il libro storico che ci racconta la situazione nel libro di Ageo. Ageo spiega ben poco, Esdra spiega abbastanza bene. Quindi vado ad Esdra e voglio leggere prima da Esdra 3. Come giunse il 7° mese e i figli di Israele erano nelle loro città, il popolo si radunò come un sol uomo a Gerusalemme. Allora Geshua, figlio di Jozadak, assieme ai suoi fratelli sacerdoti, e a Zorobabel, figlio di Shealtiel, con i suoi fratelli, si levarono e costruirono l'altare del Dio di Israele, per offrirvi olocausti, come sta scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Ristabilirono l'altare sulle sue basi, benché avessero paura, a motivo dei popoli delle terre vicine. E su di esso offrirono olocausti all'Eterno, gli olocausti del mattino e della sera. Celebrarono pure la festa delle capanne, Come sta scritto, e offersero giorno per giorno olocausti in base al numero richiesto per ogni giorno. In seguito offersero l'olocausto perpetuo, gli olocausti dei nuovi luni e di tutte le feste stabilite dall'Eterno, e quelli di chiunque faceva un'offerta volontaria all'Eterno. Questi giudei avevano le priorità giuste. C'erano tante cose da fare. La nazione non era messa a posto. C'erano marei di lavori da fare per riprendere la vita. Nelle case, nei campi, nella città, ma loro volevano riprendere l'adorazione di Dio. In quell'epoca adorare Dio richiedeva i sacrifici. Cercavano per primo il regno e la gloria di Dio, come Cristo ci comanda in Matteo 6,33. Ricordate, parlando dei nostri bisogni materiali, e Gesù dichiara: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopra aggiunte. Quindi, appena possibile dopo ritorno, hanno lasciato tutte le altre cose per ristabilire l'altare e iniziare tutti i sacrifici giorno per giorno. E hanno celebrato anche la festa delle campagne, come stabilitano la legge di Dio dato a Mosè. Nel secondo anno, dopo che erano tornati, i giudei iniziarono a ricostruire il Tempio. Ricordate, prima della croce, il Tempio era fondamentale. Cioè, non era per l'altare che doveva stare fuori, doveva essere dentro. Quindi hanno ripreso ad edificare il Tempio per poter adorare Dio in modo completo. Non serviva più il Tempio dopo la croce, ma tutto questo certamente è prima della croce di Gesù. Quindi si sono messi a riedificare il Tempio il secondo anno dopo il ritorno. Voglio leggere in Esdra, capitolo 3, versetto 6 a 13. Dal primo giorno del settimo mese cominciarono ad offrire olocausti all'Eterno, ma le fondamenta del Tempio dell'Eterno non erano ancora state gettate. Diedero quindi denaro ai taglipietre, ai falegnami, e viveri, bevande ed olio a quelli di Sidone e di Tiro, perché portassero legname di cedro dal Libano, secondo la concessione ottenuta da parte di Ciro, re di Persia. Nel secondo mese, dal secondo anno del loro arrivo alla casa di Dio in Gerusalemme, Zorobabel, figlio di Sheetiel, Geshua, figlio di Jozadak, gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti, e tutti quelli che erano tornati dalla cattività a Gerusalemme, diedero inizio ai lavori, e incaricarono i leviti, dai 20 anni in su, di dirigere i lavori della casa dell'Eterno. Allora Geshua, con i suoi figli e i suoi fratelli, Cadmiel, con i suoi figli e i figli di Giuda, si levarono come un solo uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. Lo stesso fecero i figli di Henadad, con i loro figli e i loro fratelli, i leviti. Quando i costruttori gettarono le fondamenta del Tempio dell'Eterno, erano presenti i sacerdoti, vestiti dei loro paramenti con le trombe, e i leviti, figli di Asaf, con cembali per lodare l'Eterno, secondo le istruzioni di Davide, re di Israele. Essi cantavano, celebrando e lodando l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in eterno. Tutto il popolo mandava alte grida di gioia, lodando l'Eterno, perché erano state gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. Molti sacerdoti, leviti e capi delle case paterne, anziani, che avevano visto il primo tempio, piangevano ad alta voce mentre si gettavano le fondamenta di questo tempio sotto i loro occhi. Molti altri invece alzavano forti gridi di allegrezza, cosicché la gente non poteva distinguere il rumore delle grida di allegrezza da quello del pianto del popolo, perché il popolo lanciava alte grida e il rumore si udiva da lontano. Perché piangevano? Gli anziani erano molto vecchi, perché piangevano? Perché avevano visto il primo tempio e questo non era niente in confronto. Quelli più giovani, che non avevano visto il primo tempio, oh che bello, e quelli vecchi, questo non è neanche un'ombra di quello che era il primo tempio. Con questo impegno di ricostruire il tempio, gettando le fondamenta, il popolo di Dio mostrava un cuore ben disposto. Essi stavano seguendo la volontà di Dio. Dovremmo esaminarci noi, per vedere se anche noi stiamo mettendo Dio al primo posto, camminando nella via del Signore. Stiamo veramente, o siamo talmente presi con le nostre faccende che, sì, vorrei, devo trovare il tempo, non adesso, non adesso. Molto spesso, quando mettiamo Dio al primo posto, Dio permette che ci sia delle opposizioni, perché le opposizioni e le prove e le difficoltà mettono alla prova la nostra fede, servono per purificare la fede e ci aiutano ad avere più fede. Un muscolo cresce e diventa più forte facendo nulla o facendo sforzi. Perché si va in palestra? Perché chi lavora tutto il giorno in un lavoro fisico prende bei muscoli, perché è affaticandosi che i muscoli crescono e la fede è come un muscolo. Non cresce quando non ci sono prove, cresce quando ci sono prove e Dio permette le prove. Però in questi momenti di prove c'è una tentazione. La tentazione è di guardare ai problemi e non a Dio. E facendo così la nostra fede non cresce ma vacilla. Quindi la stessa prova, la stessa identica prova, se guardiamo a Dio cresce la fede. Se togliamo gli occhi da Dio, la fede indebolisce. Non dobbiamo mai dire mai troppo, non è mai troppo. Perché Dio misura fino all'ultima goccia la prova che sia quella giusta. Anche nel caso dei giudei tornati da Babilonia, il Signore permise che ci fosse grande opposizione contro loro, opposizione che veniva dal popolo del posto, il popolo è lì, che sono gli antenati ai Samaritani. Allora, ricordiamo chi erano. Ho già menzionato che dopo l'esilio, in 722, il re di Assiria aveva portato via la maggioranza degli israeliti, aveva portato altri popoli al loro posto. Ma c'erano alcuni rimasti e hanno fatto una nuova religione che era un miscuglio di tutte queste religioni. Quello che Dio aveva insegnato a Mosè, pezzi di quello insieme a tutte queste religioni pagane. Quindi era un bel miscuglio. I giudei tornati dopo da Babilonia non erano israeliti, erano giudei. Loro seguivano ancora la legge di Mosè in modo molto attenti. E loro capivano subito che questo popolo era un popolo con una facciata di seguire Dio, ma in realtà erano lontani da Dio. Dio ci comanda ad adorarlo. In Giovanni 4, la donna samaritana, Gesù dice: Dio cerca adoratori che lo adorino come? In spirito e in verità. Loro non adoravano Dio né in spirito né in verità. E quindi la loro religione di questi popoli era un'abominazione a Dio. Dio non accetta una cosa fatta come vogliamo noi. Non possiamo adorare Dio come vogliamo noi. Quindi la loro cosiddetta religione, nel nome di Dio, era una grande offesa a Dio. Quando i giudei, tornati da Babilonia, cominciarono a ricostruire il tempio, all'inizio questi popoli misti offrirono di aiutarli. Aiutiamo anche noi. Tale collaborazione sarebbe stata un'offesa ad un Dio Santissimo. Perciò i giudei giustamente rifiutarono. Voi non potete, voi non potete. Un Dio Santo non vuole aiuto da uomini che non seguono Dio. Ben presto questi popoli manifestarono che le loro vere intenzioni non erano mai state buone. Visto che non potevano aiutare, cominciavano ad ostacolare il più possibile. Leggiamo di questo in Esdra. Quindi torno ad Esdra, capitolo 4, da 1 a 5. Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che quelli che erano stati in cattività stavano ricostruendo il tempio all'Eterno, il Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabel e ai capi delle case paterne e dissero loro: lasciateci costruire con voi, perché anche noi cerchiamo il vostro Dio come voi. A lui abbiamo offerto sacrifici dal tempo di Esarhaddon, re di Assiria, che ci condusse qui. Ma Zorobabel, Geshua e gli altri capi delle case paterne di Israele risposero loro: non avete alcun diritto di costruire con noi una casa al nostro Dio, ma noi soli la costruiremo all'Eterno, il Dio di Israele, come ci ha comandato il re Ciro, re di Persia. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda e di spaventarli perché non costruissero. Inoltre, assoldarono alcuni consiglieri contro di loro per frustrare il loro intento, e ciò per tutto il tempo di Ciro, re di Persia, fino al regno di Dario, re di Persia. Notate che prima dell'offerta dell'aiuto erano già nemici, però loro facevano questa offerta non genuina. Non adoravano veramente Dio di nome, ma non di fatto. Anche oggi ci sono tanti che si presentano come amici di Dio, che non adorano Dio veramente. Sono nemici della verità. Anche oggi accade spesso che gli uomini vogliono impegnarsi in opere religiose, mostrandosi zelanti per Dio, ma spesso questo zelo prende posizioni che vanno contro quello che Dio comanda. E questo non è veramente da parte di Dio. Per esempio, ci sono persone che sembrano molto zelanti per le cose di Dio, ma non vogliono Gesù come unico mediatore. Vogliono avere altri mediatori. In 1 Timoteo 2,5 conosciamo: vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Quindi uno che dice: oh, amo Dio, voglio vivere per Dio, e vuole un altro mediatore, sta andando contro Dio. Cioè, sta andando contro Dio. Ci sono persone che rifiutano di accettare i comandamenti di Dio in tanti campi. Oggi c'è molto discorsi su i ruoli dell'uomo e la donna, ma siamo uguali, non ci sono distinzioni, anche le donne possono essere pastori. Dio insegna in modo molto categorico. Ma quello era per quel tempo. No, non era per quel tempo. Però vogliamo seguire Dio. Ho visto ieri un pezzo di un minuto di un sermone da una donna ieri in internet e mi ha spezzato il cuore. Ha detto: lei non deve predicare. Sta andando contro Dio. Quindi noi possiamo dire di voler Dio, ma anche noi. In Marco 7, Gesù condanna severamente i farisei e gli scribi perché? Perché loro seguivano le tradizioni degli uomini anziché la legge di Dio. Vi leggo quello: loro stavano criticando Gesù perché i suoi discepoli non lavavano le mani, che era un modo di criticare Gesù. E leggo di questo, notate quello che Gesù dice a loro per quanto riguarda le loro tradizioni. Marco 7, 5, 9. Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono in culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. lavorature di brocchi e di coppe, e fate altre cose simili. Disse loro ancora, voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Cos'è duro? Gesù non parlava mai così duramente con gli ubriaconi, i pubblicani e prostitute. Erano gli uomini religiosi che loro volevano seguire Dio secondo le loro tradizioni, non secondo quello che Dio comanda. E perciò noi dobbiamo valutare. Ma io veramente seguo Dio in base a quello che Dio comanda? O ho inventato alcune cose mie? Non mi va questo comandamento o quel comandamento, no, quello è troppo duro e non mi va. Non mi va di dover amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Non mi va di essere sottomessa al mio marito in ogni cosa come a Cristo. Non mi va questo o quell'altro. Cioè, inventiamo noi. Oppure veramente seguiamo quello che Dio comanda. Secondo, dobbiamo prima guardare noi stessi. Secondo, dobbiamo evitare di collaborare con chi segue tradizioni anziché i comandamenti di Dio. Allora, ci sono certe dottrine dove è difficile capire. Oggi in Italia è triste. Ci sono persone che se tu non hai la loro modo di capire l'escatologia, la fine del mondo, tu sei un eretico. Cioè, se tu non credi esattamente come loro ogni dettaglio, tu sei scartato. E dico, fratelli, questo non è seguire una tradizione. Questo è un insegnamento che, per quanto uno dice chiarissimo, ci sono vedute con cuori timorati di Dio che possono arrivare a conclusioni diverse. Non è quello un motivo valido per dividersi, ma ci sono tanti che si dividono. No, io sto parlando di proprio cose chiare nelle scritture, dove il cuore non vuole obbedire. Non è questione di non capire, non vuole obbedire. Non bisogna collaborare e cercare di edificare il tempio di Dio con chi non sta veramente seguendo Dio. Tornando ai giudei dopo l'esilio, nel brano che abbiamo appena letto, Esdra 4, leggiamo al versetto 5 che l'opposizione dei popoli locali durò fino al regno di Dario, re di Persia. Quanto era quello? Era 20 anni. Era 20 anni. Per 20 anni c'era questa opposizione. Per 20 anni hanno smesso di cercare di edificare il Tempio. Quindi scelsero i giudei, arrivata l'opposizione, di abbandonare l'opera. Avevano iniziato le fondamenta e poi hanno abbandonato per 20 anni. Si poteva dire, ma giusto, ma scusami, con quell'opposizione cosa potevano fare? No. Questa era mancanza di fede in Dio. Dio aveva protetto il suo popolo. Quante volte nella storia? Quante volte avevano vinto battaglie contro eserciti molto più grandi di loro? Gedeone, un esempio, ma ci sono tanti esempi, volte dopo volte, quando avevano fede in Dio. Quindi non è una scusa valida. Ma non potevano fare a meno, c'è questo popolo lì. Potevano fare a meno, basta avere fede in Dio. Invece abbandonarono l'opera del Tempio e si misero a rendere la loro vita più bella, più comoda. Persero lo zelo che avevano avuto all'inizio per l'opera di Dio, per il regno di Dio. All'inizio, grande gioia a fare l'altare, grande gioia a gettare le fondamenta. Ma poi si sono messi a fare con i loro campi, le loro case, le loro cose. E il Tempio di Dio rimaneva in rovina. Era proprio in quella situazione, 20 anni di questo trascurare il Tempio, che Dio mandò Ageo e Zaccaria. Questo è il contesto di Ageo. Allora, chi era Ageo? Per certi profeti Dio ci dà molte informazioni. In alcuni casi, invece, come Ageo, ci dice ben poco. Noi sappiamo quasi niente di Ageo. Vi leggo quello che sappiamo di Ageo. Troviamo questo in Esdra. Leggo in Esdra 5, versetto 1 e 6, versetto 14. Ma i profeti Aggeo e Zaccaria, figlio di Ido, quello di Zaccaria, profetizzarono ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme nel nome di Dio di Israele che era su di loro. Poi, 6:14. Così gli anziani dei giudei continuarono a costruire e a fare progressi, sostenuti dalle parole ispirate dal profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Ido. Essi terminarono la costruzione secondo il comando del Dio di Israele e secondo l'ordine di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di Persia. Quindi, dice quasi niente? Erano profeti, era un profeta insieme a Zaccaria. Non sappiamo nulla altro di lui, tranne quel poco che troviamo nel libro di Ageo, che non è quasi niente di lui. Non sappiamo a quale tribù apparteneva, non sappiamo qual era la sua età, ma sappiamo una cosa. Sappiamo precisamente al giorno quando profetizzava. Questo è interessante. Perché lo dice nel suo libro, dice esattamente a che giorno. Era nel periodo del quarto mese. Nel corso del 20° anno dopo il primo ritorno, che era il secondo anno di Dario. Allora, lui dà la data il secondo anno di Dario, e quindi che ci porta al 20° anno del ritorno. Vi leggo in Ageo, ecco, leggo qualcosa di Ageo. Ageo 1:1, 2:1, 2:10 e 2:20, le date delle sue profezie, quando Dio diede a lui queste parole. Nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehozadak, sommo sacerdote, dicendo, e poi c'è la profezia. Secondo anno, sesto mese, primo giorno. Poi, 2:1. Nel settimo mese, il 21° giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo dicendo, e poi la profezia, 2:10. Nel 24° giorno del nono mese, il secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo dicendo, nono mese, e poi il sesto giorno, la parola dell'Eterno fu rivolta per la seconda volta ad Ageo. Il 24° giorno del mese, dicendo quello è 2:20. Quindi di lui sappiamo quasi niente, pochissimo, ma sappiamo esattamente i giorni che Dio diede a lui le profezie. Allora, prego che questo contesto storico ci aiuta a capire meglio quello che vedremo nel libro di Ageo. Però già ci sono lezioni per noi in questo contesto storico. Prima di tutto, Dio porta avanti il suo piano. Non è che abbiamo visto quello? In modo veloce, abbiamo visto in Abramo, nei suoi figli, in Giuseppe in Egitto che faceva portare tutti i figli di Giacobbe là, nell'esilio, e in tutto Dio porta avanti il suo piano, che vuol dire possiamo confidare in Dio. Lui farà quello che dichiara. E poi abbiamo visto nel popolo di Dio un esempio da non fare. Ricordate che non ogni esempio è da fare, ci sono esempi da evitare. Il popolo di Dio ha iniziato bene dopo il ritorno. Hanno fatto subito l'altare e poi subito gettato le fondamenta. Però poi si sono lasciati stare quando c'erano problemi, opposizioni. Quanto è sbagliato fare questo? Cioè, dobbiamo confidare in Dio. E se Dio ci chiama ad andare avanti, dobbiamo andare avanti, non fermandoci quando ci sono ostacoli, ma confidando in Dio e continuando in avanti. Vediamo un'altra cosa qui, importante. Dio avrebbe avuto ogni motivo di dire basta. Basta. Non ha detto basta. Ha mandato profeti a Ageo e Zaccaria. Invece di solo distruggere questo popolo che di nuovo si mostrava infedele, ha mandato profeti ancora per parlare ai loro cuori. mi rendo conto, Signore, quante volte hai parlato con me, nonostante che ho girato le spalle ancora, avresti dovuto fulminarmi e mi hai parlato ancora, e questo non dovrebbe farmi dire allora non importa, no, no, importa. Ma dovrebbe farmi tornare a Dio al più presto. Questo è il cuore di Dio. Lui vuole comunione con noi. Non chiudiamo la porta in faccia. L'altra cosa da menzionare. Nell'Antico Testamento Dio parlava al popolo tramite i profeti. Dio parla a noi tramite la Bibbia. Era lo Spirito di Dio che parlava ai profeti. Era lo Spirito di Dio che ha ispirato la Bibbia. Quindi ascoltando la Bibbia stiamo ascoltando la parola di Dio, proprio come i profeti portavano la parola di Dio. Non abbiamo meno, abbiamo di più, perché abbiamo tutto il consiglio di Dio nella Bibbia. Ricordiamo che quello che vedremo in Ageo rispecchia moltissimo quello che succede nella nostra vita. Quindi i principi in Ageo sono per noi. Io ringrazio Dio per la sua parola e per il suo piano, perché il suo piano da un discendente di Abramo, prima che Abramo avesse discendenti, era di mandare un discendente, Cristo, tramite il quale tutte le famiglie sulla terra sarebbero benedette. Io sono stato benedetto in nome della mia famiglia, e se tu hai Cristo, anche tu. Benedetti con la salvezza, con il perdono, tutto per mezzo di questo discendente di Abramo, Gesù Cristo. Quindi studiamo il libro di Ageo ricordando che faceva parte del piano di Dio di arrivare al Messia per salvarci. Impariamo come camminare nella verità con questo Dio. Preghiamo. Santo, santo, santo sei tu e sei anche sovrano. Glorioso e maestoso. Oh Padre, abbiamo fatto uno sguardo velocissimo della storia di tantissimi anni, ma anche in questo sguardo abbiamo visto che sei tu che gestisci la storia, è la tua storia, che tu stai portando avanti per compiere il tuo piano sulla terra, che è di salvarti un popolo, e questo è quello che stai facendo. E Padre, per grazia, noi che nessuno in questa stanza è un giudeo, siamo tutti nati gentili, eppure ci hai portati dentro il tuo regno per mezzo della salvezza in Gesù Cristo, e la salvezza è ancora disponibile a tutti coloro che si ravvedono e si aggrappano a te. Ti prego che possiamo valutare chi sei veramente e vedere che la vita non vale nulla se non c'è la salvezza. Con la salvezza è tutto. Padre, aiutaci ad avere i cuori teneri, a trarre tutte le lezioni che hai per noi, anche in questo libro, ma veramente in tutta la tua parola. Ti lodiamo come il grande Dio di tutta la storia, ti ringraziamo come il Dio misericordioso, pronto a salvare coloro che si ravvedono e credono in Gesù Cristo. Allora, nel nome di Gesù ti ringrazio. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.